Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution.
Finalmente. Non ce la faccio più. Sembra di parlare ai muri. Ma adesso basta. Adesso parlerò. E voi, chiunque voi siate lì fuori, mi ascolterete. Tutti! E qui nessuno può dirmi di stare zitto. Io... Sono morto.
Ah! Ah! Un fantasma!
Dove? Ma chi è là?
Cosa vuoi da me?
Ma da dove viene questa voce?
Da qui!
Sono solo in questa stanza.
No, sono io quello solo. Tu sei quello morto.
Ma io non sono morto.
Come no?
Un attimo.
Ma tu sei il ragazzo del gabbiotto.
E tu sei il bibliotecario. Quello del secondo piano.
Che cosa ci fai qui?
No, che cosa ci fai tu qui? La biblioteca è chiusa da un po'.
E anche la radio. E poi, mica tutti possono venire qui e parlare.
Giusto. È quello che pensate, vero? Che i custodi non debbono mai parlare. Che non possa mai dire la mia. Anche tu sei contro di me. Lo vedi? Sono trasparente. Sono come un uomo morto.
Guarda, sfondi una porta aperta. Purtroppo dove lavoro io il silenzio è la prima regola.
Ah, è per questo che sei qui.
Sì. Passo il mio tempo in silenzio. Nessuno può parlare. Un incubo. Qui in radio invece non c'è mai silenzio. Così, quando posso, vengo ad ascoltare un po' di voci.
Ma, scusa, eh. E ci vieni di notte?
Si chiama narcolessia. Ero qui e a un tratto mi sono svegliato ed era tutto spento. E c'eri tu che dicevi di essere morto. Ma poi, non hai paura di essere scoperto?
Non mi interessa. Nessuno mi ascolta. Ed io ho bisogno di parlare.
Parla! Già mi è passato il sonno. Una bella chiacchierata omnia mala repellit.
Bello. Si mangia?
È latino. Come verba volant scripta manent. Nunc est bibendum.
Guarda che anch'io ne so un po' di frasi pompose.
Avanti.
Essere o non essere.
Ah, Shakespeare.
Chi? Io non ho studiato, però questa frase la sanno tutti.
E secondo te, perché?
Perché?
Beh, è Amleto. Un testo teatrale. Di Shakespeare. William Shakespeare.
Mai stato a teatro.
Neanch'io. Però so... che siamo a 400 anni dalla sua morte.
Condoglianze. Io non me ne intendo. Ma so per certo che non mi piace. Tutti parlano a teatro.
E secondo te, che cosa si dicono?
Vediamo. Essere o non essere?
Esatto. E perché, secondo te?
Secondo me lo dicono perché a volte ci si sente morti anche se si è vivi.
Bravo. Lo vedi che ogni tanto se ti applichi... Comunque so anche che si stanno organizzando molti eventi per festeggiare questi 400 anni.
Beh, una morte non mi sembra una cosa da festeggiare, eh?
Beh, insomma, uno che scrive cose così universali va pure festeggiato. E poi, se lo si mette in scena dopo 400 anni, vuol dire che è vivissimo, anche se è morto.
Sono confuso. Io voglio essere vivo, non morto. Questo lo so.
Forse è anche andandoci a teatro che si è più vivi. Non lo so, eh? Però si può provare.
Ma adesso che ci penso, nel gabbiotto dove lavoro, dove non c'è il wifi e dove non parlo con nessuno perché come se non bastasse c'è anche un vetro che mi separa dagli altri, c'è una locandina che dice Shakespeare Marathon. Ce l'ho sotto gli occhi tutto il giorno e non ci avevo mai pensato.
Ah no, guarda, se è per correre io me ne tiro fuori.
Ma non hai capito. È una locandina. È di un teatro. Una giornata teatrale dedicata a Shakespeare.
Ok, proviamo. Quando succederà?
Il 19 novembre, se non mi sbaglio. Ma non mi sbaglio. Mi annoio talmente tanto che l'ho imparata a memoria.
Ci divertiremo, vedrai. Parlano tutti a teatro.
Ci sto. Sia mai che risorgo.
Ma fa caldo qui dentro. E io ora che ci penso mi sono appena svegliato. È aperto il bagno?
Non farti strane idee adesso. Ho detto che vengo a teatro, non al bagno con te.
Devi solo indicarmelo.
È qui fuori a sinistra. Esco con te. Ma solo perché vado a vedere se c'è qualche scocciatore serale.
same postcards of the hanging, the painting of passports brown, the beauty parlors filled with sailors, the circuses in town. Here comes the blind commissioner, they've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants. And the riot squad, they're restless, they need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy, it takes one little one, she smiles and puts her hands into her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's mourning, he belonged to me, I believe. Someone turns and says to him, my friend, you'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. Now the moon is almost hidden, the stars, they're just pretending to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everyone is either making love or else expecting rain. Good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Row. Ophelia, she's neath the window, feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. Now to her death is quite romantic, she wears an iron vest. Her profession is her religion, her sin is her lifelessness. Eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Row.
Più una figura è misteriosa, più ci affascina. Desideriamo rispondere alle domande, mettere un ordine a ciò che risulta confuso, scoprire qualcosa che non si era mai saputo. Ci poniamo un obiettivo e cominciamo a scavare. Dove? In un luogo, in un libro, nella vita di una persona. A volte si scava perché non si trova nulla in superficie, che ci parli di ciò che sta sotto. Altre volte è proprio la superficie che nasconde qualcosa. Ci si cala nell'oscurità con poca luce e pochi appigli, e molto spesso troviamo degli ostacoli che ci impediscono di proseguire. Il percorso alla scoperta di William Shakespeare è proprio così, buio ed impervio. Nato a Stratford-on-Avon il 23 aprile del 1564, Shakespeare è morto lo stesso giorno di 52 anni dopo. Il padre era l'assaggiatore di birra della città, oltre che constable, l'equivalente del poliziotto odierno. La madre discendeva da una famiglia importante, ma la sua più grande impresa fu quella di dare alla luce 8 figli, di cui solo William e il figlio minore, Edmund, che fu attore a Londra, uscirono dall'oblio di una vita semplice. Shakespeare ricevette una buona educazione e si sposò a 18enne con una donna di 3 anni più grande, Anne Hathaway. Probabilmente un matrimonio accelerato dalla gravidanza. Abbandonata la moglie dopo pochi anni, le lasciò in eredità il suo secondo miglior letto e fuggì a Londra per inseguire la passione per il teatro. Passione nata, si crede, durante l'infanzia a Stratford, grazie al passaggio di numerose compagnie dirette verso Londra, che si esibivano lungo il tragitto per guadagnare qualche soldo in più. Di Shakespeare ci sono rimasti 2 ritratti e un busto che ci restituiscono un uomo poco attraente, dalla fronte alta e dal naso lungo. In uno dei 2 ritratti indossa un orecchino piratesco, l'accessorio dei poeti del tempo, e un inaspettato simbolo di originalità. 2 attori, 7 anni dopo la morte del bardo, raccolsero 36 opere, fra commedie, tragedie e drammi storici, dandole alle stampe e realizzando il celebre First Folio. Una quantità di opere che fa di Shakespeare il drammaturgo elisabettiano più letto dalla contemporaneità. Frasi come «tutto è bene quel che finisce bene» o «l'amore è cieco» sono entrate nel gergo comune. Personaggi come Amleto o Macbeth hanno raggiunto fama pari al loro scrittore. Questo accade quando un poeta, pur vivendo e parlando alla propria epoca, ci restituisce personaggi che parlano a tutte le epoche e a tutti gli uomini. Ma com'è possibile aver letto tante opere di un autore, più di tutti i suoi contemporanei, e ancora non conoscere nulla sull'uomo che le ha scritte? 4 secoli a scavare e questo è quello che abbiamo dissotterrato. 6 firme scritte, una diversa dall'altra, che ci rendono persino incerto anche il suo stesso nome, e una manciata di documenti fra certificati e verbali di processi. E durante il percorso verso la conoscenza di quello che è stato il drammaturgo più importante della storia, più che ostacoli si trova il vuoto. Visse in un continuo presente, coltivando la propria passione per il teatro, gustandosi la fama quando questa giunse, senza strizzare l'occhio ai posteri. Chi era, quindi, William Shakespeare? Uomo di teatro, paroliere sopraffino, profondo conoscitore delle passioni che muovono l'animo umano. Certo, ma cos'altro? Mancano all'appello i suoi sentimenti, le passioni che muovevano il suo animo, le sue fonti di ispirazione. Senza una biografia sembra impossibile poter rispondere a tali curiosità. O forse no. Fra i lavori shakespeariani, quello più ricco di informazioni sul bardo è un testo che è un enigma da risolvere e insieme un diario segreto che sembra ancora essere chiuso a chiave. I sonetti. A woman's face with nature's own hand painted. Hast thou the master mistress of my passion? A woman's gentle heart but not acquainted with shifting chains as is false woman's fashion. Will I more bright? There's less false enrolling, gilding the object whereupon it gazes. A man in you, all hues in his controlling, much steals men's eyes and I sonetti costituiscono uno dei misteri più affascinanti della contemporaneità. Se le opere di Shakespeare ci parlano dell'essere umano, la sua produzione poetica apre le porte verso le pagine più intime e nascoste di questo autore. 154 sonetti sono arrivati alle stampe nel 1609 con l'edizione del Thorpe, quando Shakespeare era ancora in vita e all'apice del suo successo. E siamo abbastanza certi che la pubblicazione dei sonetti non ebbe l'autorizzazione dell'autore. Dichiarazioni d'amore, riflessioni sull'arte e sulla vita, questi i temi delle poesie. Due figure si stagliano fra le pagine dell'opera. Da una parte il Fair Youth, un giovane e bellissimo ragazzo. Dapprima c'è ammirazione da parte del poeta, amore, ora platonico, ora fisico. Poi gelosia, quando un altro uomo, un altro poeta, si contrappone fra loro. Dall'altra abbiamo una dama bruna, dark, sia nell'aspetto che nel misterioso rapporto con Shakespeare. Lei domina la seconda parte dei sonetti, dove i toni si fanno più intensi, talvolta cupi. My female evil, come la descrive Shakespeare. Donna che rappresenta l'amore sofferto, infedele, spesso crudele. Queste due figure hanno attirato su di sé le attenzioni di molti. Né il ritratto di W.H., Oscar Wilde tenta di dare un volto e un nome al Fair Youth, identificandolo con un giovane attore certamente noto a Shakespeare, probabilmente un attore androgino, adatto ad interpretare ruoli femminili. L'ipotesi, romanzata, di Wilde entrò talmente nell'immaginario comune da essere presa per verità da molti. Un altro drammaturgo, l'irlandese George Bernard Shaw, nel suo dramma breve The Dark Lady of the Sonnets, fa incontrare a corte Shakespeare, una lady che si rivelerà essere niente poco di meno che la regina Elisabetta, e la Dark Lady. Quando parliamo dei sonetti, parliamo di un'opera talmente misteriosa che ancora oggi gli artisti ci si confrontano. È l'esempio di Rufus Wainwright, cantante e compositore americano, che ha realizzato un album dedicato ai sonetti, trasformando in musica i versi shakespeariani. Queste sono solo alcune delle numerose foglie che nascono dal ramo dei sonetti e ci dimostrano quanto vivo sia l'interesse per le pagine più intime di Shakespeare. E se la frase di Leonardo, la sapienza è figliola dell'esperienza, è veritiera, allora ci è concesso credere che l'incredibile conoscenza della natura umana dimostrata da Shakespeare e che parla attraverso la bocca dei suoi personaggi derivi almeno in parte da esperienze vissute sulla sua pelle. Shakespeare ha amato, è stato ambizioso, ha sofferto, ma è riuscito, meglio di chiunque altro, a creare mondi da queste esperienze. E così Amleto, Otello, Prospero, Giulietta, Lady Macbeth non sono solo fantasia e non solo realtà. Ma usciti dal teatro, quando la scrittura si fa più intima e prende la forma del sonetto, si rivela la parte più nascosta di un genio che, creando il teatro, ha creato anche il mondo. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl child in the dark. Comes in bells, your servant, don't forsake him. Strive, dear mistress, and cure his heart. Sleep for 1,000 years.
kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Hai lasciato tu questo disordine?
È entrato qualcuno.
E dov'è ora?
Non ne ho idea.
E se ha usato anche il microfono?
E se ha rubato qualcosa? Sembra non manchi nulla.
C'è qualcosa di strano in questa radio.
Ma chi potrebbe essere?
Non ha lasciato tracce. Aspetta, questi cosa sono?
Notizie su Shakespeare.
Cosa dicono?
Ma.
Fa vedere. Le serie TV tratte da Shakespeare.
Dai, dai, leggi. Cosa succede? Oh!
Ah, scusa, mi ero addormentato. L'articolo può contenere spoiler... Ecco qua! William Shakespeare è stato sicuramente uno degli scrittori che più ha influenzato la letteratura e l'arte dai suoi tempi fino ai giorni nostri. Ecco dunque che alcuni nostri ricercatori si sono cimentati nella lista delle serie TV che tra trame, personaggi e poteri sovrannaturali hanno risentito maggiormente del genio del bardo.
In radio le fanno sempre le liste.
1. Breaking Bad. Walter White è il Macbeth dello spaccio. Entrambi ricevono la profezia del proprio destino che li conduce verso l'autodistruzione, disseminando cadaveri lungo il loro percorso. 2. House of Cards. C'è chi desidera un esercito, chi le donne, chi il denaro. Frank Underwood, come Riccardo III, ha un solo obiettivo nella mente: il dominio sugli altri. Questa serie incarna alla perfezione la necessità di potere di molti uomini, già descritta da Shakespeare.
3. Lost. Forse la serie più shakespeariana. L'isola dei naufraghi e l'isola di Prospero. E l'intera vicenda pullula di citazioni, dal simbolo dell'onda sulla stazione elettrica che fornisce energia all'isola, alla stazione d'arma che porta il proprio nome, proprio il nome della La Tempesta. 4. Fargo. Il senso di inferiorità comune fin dall'inizio Lester Nygaard e Shylock del Mercante di Venezia Entrambi subiscono da chi gli sta intorno e reagiscono con la stessa frustrazione agli attacchi degli altri. Ma se il sangue non ferma Lester ad andare avanti, riesce invece ad impedire che la vendetta di Shylock possa compiersi. Fantastico! Sono entusiasta. Non vedo l'ora di andare a teatro.
Io il 19 sarò al teatro 2, sicuramente. Chiunque sia stato ad entrare ha fatto un bel lavoro.
Sarebbe bello tornare a registrare qui in radio dopo questa esperienza. Ci lasceranno spazio nella programmazione, secondo te?
Bisogna chiedere a Radio Revolution. Io ho tempo il lunedì sera.
Anch'io. Sempre a quest'ora?
Sì. Come lo chiamiamo?
Ma non lo so. Consigli?
Io lo chiamerei Una tarda sera nel futuro.
Non mi convince. Come suona in inglese?
A late night in the future.
A late night in the future.
Buonasera. Sono Claudio Rossi, meglio noto qui in radio come Claude. Questa era la prima puntata di A Late Night in the Future, un viaggio nel teatro curato da Fondazione Teatro 2 e il CUTI, Centro Universitario Teatrale Unipr. Vi aspettiamo al Teatro 2 con la Maratona Shakespeare il 19 novembre e a seguire con i prossimi spettacoli. La storia del violino in Italia, Max Gericke e molti altri. In ogni caso, tutte le info le trovate sul sito www.teatro2.org. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima tarda sera nel futuro.